Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con l'opera dello Spirito Santo, morendo, hai dato la vita al mondo, per il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, liberami da ogni colpa e da ogni male. Fa che sia sempre fedele alla tua legge e non sia mai separato da te. Proprio nel Padre nostro vediamo che Gesù ci apre il mistero del Padre, ci permette di conoscerlo e di chiamarlo per nome. Dunque, diciamo insieme questa grande preghiera che in questo anno noi vorremmo approfondire sempre di più. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria Santissima, Madre della Chiesa, prega per noi. Benissimo, allora. La parte di Padre Nostro che andiamo a vedere oggi, vabbè, mi viene da dire quasi che Don Luigi mi ha giocato un brutto scherzo chiedendomi di parlare proprio su questo tema, su questa domanda del Padre Nostro, perché è una, sinceramente, tra le più difficili, quelle in cui si vede chiaramente che la preghiera del Padre Nostro è lineare, semplice, chiara, ma ha un nocciolo di durezza, di difficoltà, di importanza davvero non da poco. Ed è anche poco comprensibile, soprattutto questa domanda. Io credo che fra tutte le sette domande del Padre Nostro, questa è forse la più difficile. Sia santificato il tuo nome. Dopo quella parte iniziale, quella rivoluzione che c'è nell'inizio della preghiera, chiamare Dio Padre, dire che questo Padre è nostro, questo Padre che è nei cieli, ma nello stesso tempo lo sappiamo, in Gesù Cristo ha voluto farsi vicino a tutti noi. Credo che anche nel libretto che ha fatto il Vescovo, nelle sue riflessioni, sia già apparso con chiarezza uno dei suoi cavalli di battaglia, proprio il fatto che prima di tutto il Padre Nostro ha un grande valore, ha una funzione di rivelazione, anche una funzione educativa per noi credenti. Ci insegna questa preghiera del Padre Nostro a chiamare Dio come Padre, e già questa è una rivoluzione. Questo, vabbè, però sicuramente ne avete già parlato abbondantemente, e questa rivoluzione illumina tutto quanto, tutta la preghiera, anche le domande della seconda parte del Padre Nostro. Dunque, sia santificato il tuo nome. È strana questa richiesta, appunto, dicevo, è un po' difficile, un po' gnucca, perché ha dentro un'espressione che per noi sinceramente è incomprensibile. Santificare. Questo verbo santificare, in parole semplici, non so come si può dire, per quanto noi ci possiamo spremere le meningi, ma non ci viene immediatamente un modo più facile di dirlo. Per fare un esempio banale, sia fatta la tua volontà, è abbastanza facile, io credo, da tradurre in qualsiasi lingua, per qualsiasi livello culturale che noi possiamo avere. Santificare è un po' come trovarsi davanti a una porta chiusa, facciamo un po' fatica a capire cosa può voler dire questo verbo. E dunque è un'espressione in un certo senso incomprensibile, un'altra espressione che facilmente fraintendiamo, il tuo nome. Per noi il nome è una cosa. Nella cultura ebraica, nella bocca di Gesù, la parola nome ha un significato un po' diverso da quella che gli diamo noi, che gli davano i nostri nonni, che gli dava Alessandro Manzoni nel creare la lingua italiana e così via. Sia santificato il tuo nome. Dunque andiamo avanti su questi due binari, su queste due parole che vanno un po' sciolte nella loro durezza. Allora, prima di tutto, appunto, la santificazione. La parola santo, noi adesso, quando diciamo santo, pensiamo a qualcuno con l'aureola. Appunto San Biagio stasera, San Pietro, San Gennaro, tutto quello che possiamo immaginare. In realtà, per la cultura ebraica, santo non è tanto una brava persona, perché alla fine, se vogliamo provare a dire in parole semplici chi è un santo cattolico, noi diciamo una persona che ha seguito la volontà di Dio, che ha fatto bene il suo dovere, che appunto, banalizzando, si è comportata bene. Nella cultura ebraica santo era un'altra cosa. Santo è prima di tutto un separato, uno distinto dagli altri. Se pensiamo al Tempio di Gerusalemme, un po' l'esempio più lampante. Nel Tempio di Gerusalemme c'è una parte dove possono entrare tutti. C'è una parte più santa, consacrata, che è riservata ai sacerdoti. E un'altra parte ancora più santa, appunto chiamata il Santo dei Santi, dove nessuno può entrare se non in alcune occasioni particolari dell'anno un sacerdote scelto tra i tanti per offrire il sacrificio, poi esce e poi non ci ritornerà più, probabilmente per tutta la vita. Qualcosa che non si può toccare. E tutto sommato anche nelle nostre chiese un po' di questa idea, anche nella nostra fede cattolica, un po' questa idea di santo nel senso di separato o consacrato nel senso di separato, un pochettino c'è. Anche solo il fatto di avere l'altare, il presbiterio, cioè la parte dei preti, diciamo così, staccata, una volta c'erano le balaustre, adesso non ci sono più, indicava in un certo senso questa separazione. Santo è qualcuno che è separato. Questo, sinceramente, Gesù nella preghiera del Padre nostro non aveva in mente un granché questo significato. Santo, cioè separato, cioè consacrato, scelto da Dio in modo speciale, in un certo senso anche segnato. C'è un brano della Bibbia che ci dà questo significato in particolare, l'Apocalisse. Nell'Apocalisse ci sono gli eletti, gli scelti da Dio, quelli che hanno resistito alla grande tribolazione, alla grande persecuzione, che vengono segnati con il sangue dell'agnello. E loro vengono salvati, come già prima, nel tempo delle piaghe d'Egitto, nella liberazione degli ebrei dal popolo egiziano, il segno del sangue era stata la protezione di Dio che rendeva il suo popolo diverso dall'altro popolo. Per cui siamo segnati se siamo santi, se siamo consacrati. Dobbiamo avere qualcosa che lo renda visibile, il fatto che noi, che cosa? Perché non sono ancora giunto al cuore della parola santo e anche del verbo santificare. Santo, cioè uno che appartiene, uno che è legato a Dio. Dunque, una persona santa, un oggetto santo, nella mentalità ebraica soprattutto, ecco, il popolo ebraico come il popolo santo è perché è il popolo eletto, è il popolo scelto, è il popolo che appartiene a Dio. Nel libro a cui si rifà sempre Don Luigi e che ho diligentemente studiato anch'io e mi è servito tanto, insomma, no, davvero è un libro eccezionale perché si capisce in fretta e perché è ricchissimo. viene usato come esempio un brano, una frase di Mosè. Io vi ho fatto uscire dall'Egitto per essere il vostro Dio. Se pensiamo poi anche al Decalogo, no? Ai 10 comandamenti. Ascolta Israele, io sono il vostro Dio, il Signore è il vostro Dio, il Signore è uno, l'unicità. C'è un Dio e posso dire che quel Dio è mio e io sono di quel Dio, io appartengo a Lui. E infatti, se ricordiamo ancora per il popolo ebraico la questione degli idoli, il vitello d'oro e poi per secoli e secoli la lotta che vediamo nella Bibbia tra la vera religione e la falsa religione, l'idolatria, è proprio il dire io sono un Dio geloso, anche questo citato letteralmente dalla Bibbia. Io sono un Dio geloso e dunque non puoi cercarti altri amanti, non puoi appartenere ad altri, tu appartieni solo a me e io appartengo solo a te. Io sono legato a te per sempre. Dunque santificare significa rafforzare sempre di più questo legame, questo amore, questa appartenenza, questa unicità. E allora, se vogliamo santificare Dio, se vogliamo santificare il suo nome, da una parte siamo chiamati a rivelarlo agli altri, a rendere trasparente l'immagine di questo Dio, del nostro Dio, appunto. E dall'altra parte evitare la profanazione, cioè dividerci tra lui e altri dei, fra lui e altre cose che ci piacciono, fra lui e altre cose che sono importanti, ma non possono mai essere più importanti di Dio. Fin qui, questa espressione del Padre nostro potrebbe essere tranquillamente una preghiera di qualsiasi buon ebreo, ma, c'è sempre un ma, sia santificato il tuo nome. Qual è il nome di Dio per un cristiano? Ecco, allora, abbiamo visto un po' questo primo binario, no? Sia santificato. Santificare, non ve l'ho data una risposta, dopo appunto parlandone insieme cerchiamo di dare una risposta a questa domanda. Cosa vuol dire santificare? E come si fa a santificare? Forse vi ho un po' dato qualche suggerimento, qualche indizio qua e là, però conviene che insieme cerchiamo di trovare un modo più facile, più semplice, più umano di dire questo verbo, santificare. Essere santificati noi e anche santificare Dio. Ora passiamo al nome. Per noi il nome è un'etichetta. Ci sono due persone che si chiamano Chiara, ma sono persone completamente diverse. E non è detto che quella signora lì che si chiama Chiara sia, come dire, sia molto limpida, sia molto appunto chiara, segua il suo nome. Se una persona viene chiamata primo, non è detto che sia il primo nato della sua famiglia. Ed è praticamente impossibile cambiare nome, ma perché il nome per noi è una convenzione. È un modo per distinguerci dagli altri in qualche modo, ma sappiamo che tutto sommato non è così importante come ti chiami. Per gli ebrei no, il nome è qualcosa di fondamentale. Il nome non è più un'etichetta, ma è il ritratto della nostra più vera identità. Chi di voi se la ricorda la storia della salvezza, i patriarchi, Mosè, Abramo, eccetera? Ce ne sono centinaia di episodi che dicono che dare il nome a qualcuno non è un gesto qualsiasi. Giacobbe lotta con l'angelo, lotta con Dio in realtà per tutta la notte e alla fine gli dice dimmi il tuo nome. E ovviamente l'angelo gli dice no, caro mio, io non te lo dico il mio nome, perché se ti dico il mio nome è come se tu mi catturassi. Come se tu mi potessi capire mi potessi misurare dall'inizio alla fine per filo e per segno. È come se io riconoscessi che tu sei il mio padrone e allora io il mio nome non te lo dico, sono io che ti do un nome. E infatti Giacobbe si chiamerà Israele, cambia nome e dunque cambia un po' anche la sua vita. Ma vabbè, l'esempio più classico, che quando tu cambi nome cambi anche vita, è Simone, figlio di Giovanni, che diventa a un certo punto Cefa Pietro. Nel momento in cui Gesù lo sceglie per qualcosa di unico, gli cambia anche il nome, gli dà questo segno. Allora, dire il nome di Dio non è come tante volte ci capita nel confronto con le altre religioni. Abbiamo uno stesso Dio e gli diamo nomi diversi, cosa vuoi che sia? Perché tanto l'essenziale non sta mica nel nome. Appunto, per noi il nome è un'etichetta. Invece no, invece per gli ebrei, e quando Gesù lo dice nel Padre nostro, il nome di Dio è la sua essenza. Ci hanno messo generazioni e secoli gli ebrei prima di farsi dire, sul roveto ardente, un primo inizio di nome. Mosè che gli chiede, io devo andare, tu mi dici che devo fare una grande missione e io cosa gli dirò? Mi manda chi? Qual è il tuo nome? E lì la rivelazione del nome di Dio, lo sappiamo appunto che è. Io sono colui che sono, Io sono colui che sono, io quando da ragazzino l'avevo sentito avevo detto, e allora? Perché? Vuol dire, sì, va bene, cioè ci sei. Poi ho capito che tutto sommato che Dio dica io ci sono non è così banale. E il suo essere sta alla radice di tutti gli esseri, di tutto quello che c'è. Ma vabbè, sono cose un po' complicate, lasciamo andare. È un inizio di nome, intraducibile tra l'altro. Non so chi di voi lo sa, sono anche lì questioni un po' letterali, un po' complicate. Non si è più fatto un passo da quel giorno sul roveto ardente. Il nome di Dio addirittura era appunto impronunciabile. Si diceva Signore per girarci intorno, ecco, per non dover pronunciare quel nome che non si poteva dire. Ecco, Gesù in questo momento, in questo brano sia di Matteo che di Luca, in cui pronuncia la grande preghiera, lo chiama Padre. Padre nostro nella versione di Matteo, Padre e basta nella versione di Luca. Comunque questa è la rivoluzione, lo dicevo anche prima, no? Lo dicevo all'inizio. Dio è Padre, il nome di Dio è Padre. Poi se ci pensiamo, appunto, entriamo in un mistero ancora più grande, perché Dio non solamente è Padre, ma Dio è Padre e Figlio e Spirito Santo. Per cui, vedete, quando Dio cerca di spiegarci qualcosa, complica le cose ancora di più, siamo conciati un po' male, se volete farci. E dunque, sapere che Dio è Padre, lo sapete anche voi, significa poi tante cose, porta dietro a sé tante, tante conseguenze. Però il suo nome noi lo conosciamo. Il nome di Dio è Padre. Allargandoci ancora di più, nella Trinità il nome di Dio è misericordia, è amore. Giovanni lo dice, la lettera di Giovanni, Dio è amore, è come se fosse il cemento che tiene insieme tutto, come in una famiglia ovviamente, quello che tiene insieme il babbo, la mamma, il figlio, i nipoti, i cugini, è un po' di concordia, un po' di amore, un po' di conoscenza, di attenzione, di ascolto e tutto quello che ci vogliamo mettere. Il nome di Dio è dunque questo. E allora, forse ce l'abbiamo fatta. Mettiamo insieme i due binari. Sia santificato il tuo nome. Forse sappiamo un po' di più qual è il nome di Dio. e forse sappiamo un po' di più cosa vuol dire santificarlo. Questo era il grosso del discorso. Butto là tre cose, soprattutto a partire da quella scheda del vescovo, il foglio che è stato distribuito in chiesa e che è bello, utile, sintetico, esprime tante preoccupazioni del vescovo, vere e giuste. Quella provocazione che c'è alla fine, attenzione pericolo, non so se ci avete fatto caso, se l'avete guardato, dice così, vabbè, facciamo che lo leggo così almeno siamo sicuri tutti che lo ascoltiamo una volta nella vita. Ecco qua. In questa parte il vescovo presta la voce a qualcuno che potrebbe fare obiezione, a qualcuno che ha ancora un'idea un po' storta di come è fatto Dio e davanti al Padre nostro giustamente si scandalizza. Allora quest'uomo dice: ci mancherebbe anche che mi toccasse occuparmi della buona fama di Dio, rispetto alla frase appunto sia santificato il tuo nome. Se è veramente mio padre, come dice di essere, si occupi lui di me e delle mie domande e mi faccia sentire subito e in concreto i vantaggi per me dell'essere imparentato con un onnipotente padrone dell'universo. Se non lo fa, vuol dire che non può e allora non è Dio, oppure non vuole e allora è un Dio malvagio. Effettivamente sia santificato il tuo nome, sì, va bene, ma io come faccio? E poi veramente a Dio serve che io santifichi il suo nome? Ma ci sarebbe anche da dire questo, però, che io che prego, io essere umano, io creatura, dico sia santificato il tuo nome. Non dico per forza che io possa santificare il tuo nome, eh? Non so se capite la differenza piccola, ma tutto sommato conta un po'. Però è vero che fa strano che mentre dopo dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, tutto ritorna a Signore dai a me quello che mi serve, dona a noi delle cose, però all'inizio sia santificato il tuo nome. Ma scusa, no, non ci puoi pensare tu a santificartelo il nome? La tua identità di Dio amore non te la puoi tutelare tu? Hai bisogno di avvocati? C'è del giusto in questa obiezione che dice il vescovo, eh? Dio non ha bisogno di avvocati. Non è che abbiamo bisogno di dire a tutti quanti le nostre teorie per poter difendere Dio rispetto a tante cose che non funzionano. Però Dio vuole che nella nostra preghiera mettiamo al centro Lui, mai al centro soltanto noi. Sia santificato il tuo nome. Abbiamo bisogno noi di essere santificati, abbiamo bisogno noi di metterci in sintonia con questo Dio che ci cerca. Però Lui ci dice, Gesù ci dice, chiedi che il nome di Dio sia santificato. Prima che il tuo progetto magari, o la tua idea, le tue opinioni, boh. Comunque ecco, al centro della preghiera c'è Dio e non noi. Un'altra cosa interessante che viene suggerita dal vescovo in questa sua scheda, l'ultima domanda, alla luce di quanto stiamo meditando, rileggi la parabola cosiddetta del figliol prodigo, perché in realtà è quella del padre misericordioso. A entrambi i figli, sia quello che è scappato che quello che è rimasto, ma col cuore in realtà era per conto suo. Importa qualcosa del nome del loro padre, cioè del suo bene, del fatto che lui, che brilli la sua essenza, il suo essere amore che perdona continuamente? E anche questa mi sembra una bella domanda su cui si può magari ragionare un po' insieme. Come al solito un po' confuso, perché io sono fatto un po' così, ma credo di aver potuto gettare qualche, qualche seme, spero non qualche bomba, e magari appunto nel condividere insieme, nel dirci un attimo le cose, si può andare a fondo di questa espressione che, ripeto, secondo me è la più dura del Padre Nostro, la più difficile da capire: sia santificato il tuo nome. Non so se vogliamo dare qualche riflessione anche a quelli che ci sentono per radio, qualcuno ha delle domande riguardo a questo, magari mi permette. Sì. È vero, ecco, non lo dico per così, col microfono si sente, sempre nella rivelazione di Dio a Mosè: siate santi come io sono santo. Alla luce di questo significato della parola santo, della parola santità, Dio è unico, speciale, santo, eppure legato a doppio filo con noi uomini. Allora, se io sono santo, voi siate santi come lo sono io, siate a mia immagine. Un po' questo ritorna anche nel, questo pezzo avevo dimenticato di dirlo, che c'è nel libro di Don Bruno Maggioni, in un brano del Vangelo di Giovanni. Per loro io santifico me stesso, perché siano anch'essi santificati nella verità. Santificarsi nella verità, consacrare, perché noi siamo abituati come Vangelo a sentire consacrali nella verità, la mia parola è verità. Io sono santo, e questo lo dice Gesù pensando alla sua comunione con il Padre. Io sono santo e voi, anche voi, siate santi nella verità. Dio ci chiede dunque di guardare, in un certo senso è un innamorato strano Dio, perché ci chiede di guardarlo negli occhi. Guardandolo negli occhi noi diventiamo simili a Lui, in quel legame occhi negli occhi che creiamo. Ho provato anche a fare il poeta, e vabbè. Nel Vangelo di Giovanni Gesù dice, aspetta, scusami, perché nel Vangelo di Giovanni Gesù dice: ho fatto conoscere il tuo nome a loro, sì, a loro, cioè ai suoi discepoli. Esatto, far conoscere il nome non si tratta solo di pronunciare o di fare dei manifesti su cui è stampato, guarda che Dio è questo qui, ma è di farlo vedere, forse. È qualcosa di più, sicuramente.